Oggi è l'ultima parte del libro di Neemia. Mi sono capitati in sorte gli ultimi tre capitoli del libro e in particolar modo appena ho cominciato a rileggere quei tre capitoli e chi di voi magari li ha letti a casa in questa settimana avrà notato che è tutta una serie infinita di nomi e di luoghi. E ho detto, mannaggia, proprio a me doveva capitare i capitoli nel quale c'è una serie infinita di nomi. 46 versetti al capitolo 11 e 30 passa al capitolo 12 di nomi su nomi su nomi su nomi. E ho detto, vabbè, che caspita ci tiro fuori qui. Dio è buono e credo che qualcosa, visto che siamo alla fine di Neemia e sono, come dire, le ultime parole che l'autore scrive e lascia del suo libro e della storia della ricostruzione delle mura di Gerusalemme, dico, qualcosa ci deve essere per forza qua dentro, perché ogni parola è ispirata da Dio ed è utile in qualche modo. E in realtà qualcosa o più di qualcosa c'è, perché dopo la ricostruzione delle mura, dopo aver terminato il lavoro al capitolo 10, dopo aver rinnovato il patto con Dio, attraverso la parola di Dio, attraverso la consacrazione, attraverso il patto deciso del capitolo 8, 9, 10, al capitolo 11 di fatto il lavoro di Neemia è concluso. Le mura sono state ricostruite, la città è protetta e finalmente l'opera è compiuta. Ma quando si ricostruisce, quando Dio ci ricostruisce, ci dà un'identità, ci rinnova le sue promesse, ci fa comprendere i fondamenti sui quali siamo stati costruiti, mette le pietre nella nostra vita in maniera da darci un'identità precisa, da poterci guardare intorno e dire io sono questo, come il popolo di Israele aveva ritrovato la sua identità di popolo nella costruzione delle mura, come la Chiesa trova la sua identità una volta che Cristo è il fondamento e le pietre sono state posate. Allora c'è da vivere la vita, una vita che abbia senso essere vissuta da persone ricostruite. E in questi capitoli troviamo tre, inviti che Neemia fece al popolo. In realtà il primo non era tanto un invito, era più un mezzo obbligo che fece al popolo per poter vivere una vita da ricostruiti che innalzasse, glorificasse il nome di quel Dio che aveva fatto tutta questa opera meravigliosa. E quindi prenderò stralci da quei capitoli per spiegare un pochino le tre cose che Dio aveva in mente di dare. La prima cosa la troviamo al capitolo 11, proprio i primi tre versetti. I capi del popolo si stabilirono a Gerusalemme. Gli altri israeliti tirarono a sorte una famiglia su 10 e la mandarono ad abitare a Gerusalemme, la città santa, mentre le altre 9 si stabilirono in altre località. Tutto il popolo benedisse quelli che, spontaneamente, avevano deciso di abitare a Gerusalemme. Gli altri israeliti, compresi i sacerdoti, i leviti, gli addetti al tempio e i discendenti dei servi di Salomone, andarono ad abitare nelle località del territorio della Giudea, dove ciascuno aveva le sue proprietà. Abitarono invece a Gerusalemme i capi della provincia e alcuni israeliti delle tribù di Giuda e di Beniamino. La prima cosa che mi sembra che sia la vita post ricostruzione delle mura sia quella di imparare a donare noi stessi. Adesso cercherò di spiegare perché intendo questa cosa. Le mura di Gerusalemme erano state restaurate, l'opera era finita, la città era protetta, ma tutti abitavano fuori. Nessuno abitava, o pochi abitavano, all'interno delle mura della città. E una città ricostruita con le mura forti non ha senso essere disabitata. E quindi, come avete visto, c'è tutta un'azione, un'operazione che Neemia fa per portare abitanti alla città. Ora, entrare in quella città non era una cosa così comoda, anzi, era scomodo, era meglio abitare fuori dalla città. Innanzitutto era importante che qualcuno abitasse in città per popolarla, Se famiglie fossero entrate in città, avrebbero avuto figli che si sarebbero poi, sarebbero cresciuti, si sarebbero sposati, avrebbero popolato la città santa di Gerusalemme. La seconda cosa che era importante fare nella città era proteggere quella città stessa. Insomma, costruisci le mura, ti fai la protezione, sai quanti nemici ci sono intorno, devi proteggerla, questa città. E qualcuno che abitasse e che abita all'interno della città, ovviamente, può difendere le mura della città. Ma difendere e abitare nella città vuol dire metterti al centro del mirino. Era molto più comodo abitare nei villaggi, intorno magari alla città, un po' più distante rispetto a Gerusalemme. Era molto più comodo, perché voleva dire non vivere i problemi della comunità, della città. Voleva dire essere al sicuro dagli attacchi, perché i nemici ce l'avevano con Gerusalemme, non con i villaggi vicini. E vivere in città voleva dire assumersi un rischio. Voleva dire adempiere e dare se stessi al rischio di vivere quella città. Ma vivere in città, dall'altra parte, era l'onore più alto possibile, perché quella città era la città di Dio, era la santa città di Dio, che Dio aveva scelto, nella quale aveva messo il suo nome, nella quale c'era il suo tempio e nella quale lui abitava in mezzo al popolo. È vero che vivere nella città significava prendersi dei rischi, vuol dire uscire da una comodità per entrare in una situazione complessa, rileggete il capitolo 7, e mettersi in una condizione di essere al centro del mirino. Ma qualcuno doveva pure abitare in quella città. Qualcuno doveva assumersi il rischio, l'onere e l'onore di vivere in quella città. E perché la terza cosa, su quella città era riposto la benedizione di Dio. E tutte le nazioni intorno, i nemici intorno, che avevano come obiettivo la città di Gerusalemme, avrebbero visto quanto grande era il Dio di quelli che vivevano nella città. In altre parole, Dio voleva uomini e donne disposti a dare se stessi. Non mi sembra così lontano da quello che abbiamo letto in Romani al capitolo 12 di Paolo. Vi prego, dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi come sacrificio vivente a Dio, il che è il vostro culto razionale, logico, normale, spirituale. Entrare nella città e abitare nella città è un qualcosa che siamo chiamati a fare tutti. Dio non ti ricostruisce, non ricostruisce la tua vita, non costruisce la sua chiesa, perché noi abitassimo fuori da quello che è lo scopo che Dio ci ha dato. Dio non ti ricostruisce perché tu stia dove vuoi, o in una zona comoda, o in un posto nel quale ti senti a tuo agio, poco pericoloso, poco al centro dell'attenzione, seconda linea. No, 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 Dio ti ha salvato perché pensa, vuole, ha uno scopo enorme per te, ha un destino straordinario per te, perché tu possa essere parte del suo meraviglioso, entusiasmante piano di gloria. Abbiamo visto, abbiamo letto, che il popolo benedisse quelli che volontariamente decisero di abitare in città. Cioè, presero una stima enorme, ma non erano sufficienti i volontari. Quindi dovette tirare a sorte una famiglia su 10. Il 10% della popolazione di ritornata dall'esilio che abitava ancora lì doveva stare nella città, volente o nolente. Quelli che volevano ricevettero la benedizione del popolo, quelli che furono costretti ricevettero la benedizione di Dio. Per questo Neemia mette i nomi. Se voi andate a rileggere il capitolo 11, troverete i nomi di tutte le famiglie che decisero di stare lì a Gerusalemme. E non perché Neemia a un certo punto era un pazzo e aveva voglia di mettersi lì a scrivere tutti nome per nome, cognome, famiglia, dove andarono a abitare, in quale parte delle mura erano, in che quartiere andarono, da dove venivano. Lui lo mise perché fu un grandissimo riconoscimento di onore per queste persone. Perché i loro nomi, anche se li scorriamo velocemente, anche se ci danno un po' fastidio, sono nomi che sono scritti sul libro di Dio. Di quegli uomini, di quelle donne, di quei bambini che hanno scelto di essere dei sacrifici viventi per Dio, che hanno deciso di donare se stessi alla causa della città santa di Gerusalemme. E seconda cosa, Neemia scrisse tutti quei nomi perché noi sappiamo che nessuna delle nostre azioni di servizio e di sacrificio sono tolte dal registro dei cieli. Forse c'è un posto nel quale tu devi stare. E forse quel posto ti porta via dalla situazione di comodità. Forse è meglio vivere ai margini. Forse è meglio vivere nei villaggi dove non ti attaccheranno, dove non sei in pericolo. Perché andare dentro, vivere la vita, scegliere di aderire al piano di Dio che è in Gerusalemme, nella città santa, per il suo nome e la sua gloria, vuol dire sì che sei al centro del mirino. Vuol dire forse pagare un costo. Non a caso Paolo dice, questo è il vostro sacrificio normale, logico, spirituale. Presentare i vostri corpi in sacrificio vivente. Non può esistere che tu e io siamo ricostruiti e non andiamo a abitare dove Dio ci dice di abitare. E forse a volte solo il fatto di stabilirti esattamente dove Dio vuole, senza grandi cose, senza grandi ministeri, senza grandi responsabilità, è esattamente quello che Dio vuole. Perché noi pensiamo che vivere come sacrifici viventi vuol dire fare delle cose mostruose, grandiose. No, era semplicemente stabilirsi in quella città, con tutto quello che voleva dire prendere il rischio della città. Ma non dovevano fare cose, il muro era già costruito, bisognava stare. Io non lo so stamattina tu dove sei. Io non lo so stamattina se tu preferisci vivere nei villaggi intorno. Nessuno mi vede, poco rischio. Forse tu sei quale estratto a sorte. E l'idea dell'estrazione a sorte non era così, andiamo a beccare chi coio coio, no. No, no, no. Era quello che Dio sceglieva sarebbe andato là. Non era casualità, era scelta. Secondo modo che Neemia dice di vivere la vita da ricostruiti. Il primo, donare se stessi, sacrifici viventi, costi quel che costi. La seconda cosa è spettacolare, ragazzi. Uno veramente legge il capitolo e se la passa via, ma c'è una roba meravigliosa che succede. Quando fu completata, passiamo al capitolo 12, quando fu completata la ricostruzione delle mura di Gerusalemme, furono convocati in città per l'inaugurazione tutti i leviti dai loro luoghi di residenza. Si doveva fare una celebrazione gioiosa con canti di ringraziamento e musiche di cembali, arpe, cetre. Arrivarono i cantori dai dintorni di Gerusalemme, dai villaggi di Netofa, da Bel Galgala e dalle campagne di Geba e di Azmavet. Tutti i cantori, infatti, si erano stabiliti nelle zone vicine a Gerusalemme. I sacerdoti e i leviti compirono i riti di purificazione per se stessi, per il popolo, per le mura e per le porte. Io feci salire le autorità della Giudea sulle mura e divisi i partecipanti in due grandi cori. Il primo coro si mosse verso destra sull'alto delle mura in direzione della porta delle dame e guidava questo primo coro Esdra, l'esperto della legge. Il secondo coro andò invece verso sinistra e io lo seguivo insieme all'altra metà delle autorità del popolo. In quel giorno furono offerti numerosi sacrifici e si fece una grande festa. Dio aveva dato a tutti molta felicità. Le donne e i bambini gridavano di gioia e le voci della festa celebrata a Gerusalemme furono udite a grande distanza. Forse vivere in Gerusalemme poi non era così male. Per chi decise di stare lì? Per chi decise di vivere lì? Forse così male male non era. Perché quello che fece Dio in quel giorno fu una cosa straordinaria. Gli ebrei, fino a quel momento, avevano visto camminare sulle mura operai e soldati, giusto? Non avevano avuto nient'altro, per loro le mura rappresentavano l'ordine di Dio, la loro reputazione, la loro identità ricostruita e fatica. Sorvegliare e costruire. Ma non in quel giorno, non in quella giornata. Quella giornata Esdra e Neemia, i due capi, chiamano tutte le persone della città e tutti i professionisti, i cantanti, un grande spettacolo di lode. Neanche Hillsong riesce a fare cose del genere. Gente che arriva, gli abitanti della città, tutti sulle mura, non intorno, sulle mura, cioè erano così larghe che ci si poteva camminare. Ora, il capitolo 4, i nemici di Israele dicevano che quelle mura non erano in grado di reggere una volpe. Migliaia. Due cori. I professionisti che arrivavano dalle zone intorno a Gerusalemme. Ragazzi, stiamo parlando del top su quelle mura. Uomini, donne e bambini. Con Esdra da una parte, Neemia dall'altra. E decidono di farsi una bella passeggiata sulle mura. Nella descrizione di Elia, e di nuovo lì tu leggi e dici, vabbè, c'è scritto tutto il viaggio che si fanno sti due cori. Perché io adesso l'ho tagliata, proprio. Ma questi dice, partirono alla porta del letame, dalla porta del letame andarono alla porta delle pecore, si fermarono alla porta delle pecore, poi partirono andarono alla porta. E si fa tutto il giro delle mura fino ad arrivare poi alla piazza del Tempio, dove si fanno i sacrifici e la festa che noi abbiamo letto. Perché questa festa? Perché tutto sto popolo? Non si poteva fare una cosa intima, internos, nel tempio, sulla piazza, sto giro qua delle mura, magari c'è qualche cecchino che ti spara da fuori? Perché non fare semplicemente un qualcosa di semplice, easy? Ci troviamo tutti alle 10:30 in chiesa Stadera, alle 10:30 di mattina, facciamo il nostro culto, tutti a casa. No. Non si fa così, non è questa, perché quella seconda cosa che il popolo doveva fare, la prima era donare se stessi, la seconda è lodare Dio. Perché questo viaggio nelle mura è un qualcosa che dovremmo fare ogni singola volta, nel quale facciamo uno zoom di go, nel quale ci troviamo anche quattro persone, nel quale facciamo un culto comunitario. Ogni volta che ci incontriamo dovremmo fare questo giro delle mura. Perché vi dico quattro motivi per i quali forse il popolo girava intorno a quelle mura. Prima di tutto, chiunque girava intorno a quelle mura, prima o poi, avrebbe incontrato il posto dove lui aveva lavorato. Ognuno di loro era stato chiamato a fare un piccolo pezzo del muro. E prima o poi, nel girare, non ti è mai capitato di vedere un qualcosa che dici, oh, quello l'ho fatto io. Quando facevo il bianchino, parliamo di una vita fa, era bello e ogni tanto magari passavo di lì e dicevo, oh, questa facciata l'ho fatta io. Così, perché? Perché mi piaceva vedere la fatica che aveva prodotto qualcosa. E lavorare per Dio, abitare nella città santa, essere parte di un'opera che tutto il mondo riconosceva essere un qualcosa che veniva solo da Dio. Essere scritto in quei nomi, in quei registri. E vedere passare nei luoghi dove tu hai usato la tua fatica per servire Dio. Non ti piace ogni tanto ricordare, guardare una foto e dire, ah, lì c'ero anch'io. Non esistevano foto, esistevano giri intorno alle mura. Questo dovrebbe essere la nostra mattina, guardarci in un l'altro e dire, grazie perché Giuse hai fatto questo, grazie perché Miriam hai fatto questo, grazie perché hai fatto questo, e io mi ricordo nel girare intorno che un pezzettino di me c'è anche lì. Oh, non di quelli che abitano nei villaggi, certo no, quelli non ci sono, ma di quelli che abitano in città sì, eh. Secondo, il lavoro non era stato svolto da una sola persona, era fatto da tutti. Ed è per questo che si chiama comunità. È per questo che si chiama chiesa, è per questo che si chiama corpo, è per questo che Paolo dice che noi siamo delle pietre viventi di un edificio spirituale costruito sul fondamento di Gesù Cristo. Perché siamo stati costruiti? Per essere delle pietre viventi che donano la loro vita, ma per vedere che non siamo gli unici a fare le cose. E magari mentre passavi da una parte della porta, io mi immagino Tizio e Caio che dicono: oh, ti ricordi qua che fatica che abbiamo fatto? Ma quante notti abbiamo speso su questo muro per capire come la volta poteva essere fatta? Ma quanta fatica abbiamo fatto? Ti ricordi quando a momenti ci restavi secco perché è venuto giù una pietra? Io sto sparando, non c'è scritto nella Bibbia. Ma questa è comunità. Persone che camminano sull'opera che Dio ha fatto e sta facendo nelle loro vite, nelle vite delle persone vicino, per costruire qualcosa di grandioso. Se non è questa comunità, che cos'è comunità? La terza cosa che quelle persone stavano facendo, e non è un caso che le grida arrivarono fino a lontano, stavano testimoniando di quello che Dio aveva fatto. E le loro vite urlarono e arrivarono fino all'altra parte. La parola grande distanza vuol dire a chilometri, eh? E tutti quelli che sentivano quei bambini, donne, uomini, cantori, che giravano intorno a quelle mura, potevano dire solo una cosa: ma che opera hanno fatto questi? Ma quanto grande è il nome del Dio che stanno innalzando? Ma di che Dio si tratta? Perché i nostri idoli, i nostri dei, quelli che noi adoriamo, ai quali sacrifichiamo tutta la nostra vita, non funzionano, non producono questo effetto. Non è questo lo scopo per il quale noi stiamo insieme. Non stiamo insieme per divertirci. Certo, guardiamo le opere che abbiamo fatto personalmente, il piccolo pezzo, le guardiamo le cose che insieme facciamo, ma non è per dire a tutti quanto grande è il nome del nostro Dio, perché questo era lo scopo. A nessuno era permesso pensare di avere diritti o privilegi su quelle mura, anche del pezzo che lui aveva fatto. Perché quando noi cominciamo a pensare di avere diritti o privilegi sull'opera che facciamo, distruggiamo tutto. Era una cosa nella quale io ho speso della fatica, forse tantissima, e io ho scelto di rischiare, ho scelto di abitare nella città, ho lavorato nella città, ho fatto un sacco di lavoro, ma gloria a Dio. Perché io non sono proprietario di queste mura. E che lo sappiano bene tutti quelli fuori. Il mio urlo, la mia grida, la mia gioia sarà solo perché io credo nel Dio che ha fatto quest'opera. Che testimonianza fu quel giorno? Ma che testimonianza fu quel giorno? E infine, in qualche modo quegli uomini e quelle donne stavano reclamando un diritto. Nell'Antico Testamento, quando tu camminavi in uno spazio ed eri mandato da Dio, tu reclamavi quell'area. Abramo fu mandato da Dio e gli disse: esci nella terra, dalla terra nella quale stai, comodo, tranquillo, vai nella terra che io ti mostrerò, entra nella città e attraversa tutta la terra di Canaan, perché io te la darò. Ogni passo che lui faceva era come un reclamare la benedizione che Dio aveva promesso su quella terra. Giosuè faceva la stessa cosa. Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, eccetera. Lo sappiamo, Giosuè 1:8. Ma anche poi dice delle cose straordinarie. Ogni pezzo di terra che la pianta del tuo piede toccherà, io te la darò. Insomma, nel girare intorno a quelle mura, quegli uomini e quelle donne stavano chiedendo a Dio di mantenere la promessa fatta sulla città e su di loro che avrebbero abitato dentro. Questo è un culto. Gente che sa di aver fatto qualcosa, ma non è proprietaria. Gente che sa di lavorare insieme per il nome e la gloria di Dio. Gente che reclama la benedizione che Dio ha detto avere stabilito su quelli che abitavano nella città, e gente, uomini, donne, bambini, che cantano a dismisura. Uomini, donne e bambini. Dovremmo forse essere un po' tutti come Elisa, no? Opala. Non è che c'erano solo i professionisti, c'erano i professionisti, perché magari andare a lasciare la gente che cantava un po' da sola non era così la cosa migliore. Ma c'era Esdra e Neemia, c'erano i cantori professionisti e poi c'era il popolo. Ma le urla che si sentiva da lontano erano le urla dei bambini, delle donne, degli uomini che su quelle mura in mezzo a quella piazza gridavano il nome di Gesù. Quindi la seconda domanda che ti faccio: che cosa vuol dire per te lodare Dio? Che cosa vuol dire per te venire in chiesa, fare le cose di chiesa, le attività che fai? Che cosa vuol dire lodare il nome di Gesù? Io credo che questa storia ci racconti un sacco, di me, degli altri, di Dio, della testimonianza, della gioia, della lode. Esplosero in un canto gioioso che gridavano di gioia e le voci di festa. Non era momento di stare lì a piangere, tutti ritirati, era una festa. Le persone dovrebbero vedere che quando noi ci incontriamo c'è una festa. Aveva ragione C.S. Lewis. Ma perché io dovrei diventare un convertito prima di diventarlo? Perché dovrei convertirmi? Quando vado nelle cattedrali, quando vado nelle chiese, parliamo dell'Inghilterra dell'inizio del Novecento, quando vado nelle cattedrali, quando vado nelle chiese, qualunque forma, mamma mia, e che è? Ma perché dovrei aderire a una roba del genere? Ma io avrei voluto esserci in quella festa, anche da pagano. Ma dove la trovi sta roba? Ma dove la trovi sta gioia? Dove la trovi? Ultimo, dare la vita a Dio, dare la lode a Dio. Quel giorno alcune persone furono incaricate dai magazzini dove si conservavano i primi frutti e la decima parte dei raccolti offerti come contributi per il Tempio. Essi prelevavano dalle campagne attorno alla città la parte dovuta ai sacerdoti e ai leviti secondo la legge. Gli abitanti della Giudea erano tutti molto soddisfatti che sacerdoti e leviti prestassero il loro servizio. Questi, da parte loro, compivano fedelmente il servizio del Signore e i riti di purificazione. Anche i cantori e i portinai si comportavano secondo le norme date da Davide e da suo figlio Salomone. Come al tempo di Zorobabele, anche in quello di Neemia, tutti gli israeliti provvedevano al sostentamento quotidiano dei portinai e dei cantori. Vabbè, scusa, ma se tu dai te stesso, se tu lodi Dio, ma non ti viene naturale investire per l'opera di Dio? Ma non ti viene naturale? Io leggo in questo capitolo non un obbligo, in questa parte di brano. Io non leggo un obbligo di quelli che devo dare la decima, boom, eccoti la decima della farina, boom, ecco la decima dell'olio, del vino. Io non lo leggo così. Tutti quelli che abitavano in Giudea erano molto soddisfatti di poter dare la loro offerta a Dio, di poter provvedere a quello che facevano i cantori, a quello che facevano coloro che abitavano nel Tempio. Era una gioia, era una gioia poter partecipare a quello che Dio stava facendo attraverso quelli che aveva chiamato. E dal canto loro, quelli che ricevevano le decime erano molto precisi nel fare le cose fatte bene. Non lo facevano tanto per, non lo facevano per dire, vabbè, l'importante è che io la mia decima me la porto a casa. E c'era una comune soddisfazione nel lavorare. E la gente, chi dava tempo, chi dava risorse, stavano bene insieme. C'era soddisfazione. Furono anche i risultati, un'abbondante scorta. Non si era mai vista una roba del genere. Tanto è vero che hanno dovuto prendere dei portinai nuovi e dei magazzinieri nuovi per mettere tutte le robe che arrivavano. Mamma mia, Malachia, vieni, invocami, e io aprirò le cataratte del cielo, ti darò così tante benedizioni che non sarai neanche più dove riporla. Ma non è che viene naturale. E due, il dare le risorse era la terza parte delle cose, perché il dare le risorse non sostituiva la lode e non sostituiva il sacrificio personale. Era una conseguenza, non era la prima cosa. Non prima dai le decime, poi lodi Dio e poi dai te stesso a Dio. No, 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 era il contrario. Prima dai te stesso a Dio, loderai Dio, e cosa pensi che succeda?
I doni materiali sono davvero sacrifici spirituali. E tra l'altro questi tre tipi di cose le troviamo tutte nei Vangeli e nel Nuovo Testamento. Vi invito, fratelli, per la misericordia di Dio, a dare i vostri corpi come sacrificio vivente. Ebrei 12. Abbiate uno spirito che loda con il sacrificio delle vostre bocche il nome di Dio. E non è soltanto la domenica quando cantiamo qui o quando canti sotto la doccia qualche canzone. La bocca che loda il nome di Dio con ringraziamenti, con intercessioni, con preghiere, con inni, con canti, con qualsiasi cosa ti viene in mente, ma sia chiaro che dalla tua bocca non escirà nessun diritto, privilegio su quello che fai, perché tu appartieni a Dio, perché Cristo ti ha conquistato, perché ti ha dato un obiettivo, è il tuo destino, è il tuo scopo, allora tu vivrai per quello e lo dici. E la gente vedrà. E la gente vedrà che le tue parole sono coerenti con quello che dici di credere. Prima di poter dare i nostri doni materiali, dobbiamo dare prima noi stessi a Cristo. Paolo, in Filippesi, loda le chiese della Macedonia che hanno dato il contributo e dice perché prima hanno dato se stesse a Dio e poi a noi. Era un giorno alto e santo in Gerusalemme. Era il giorno nel quale si dedicarono le mura. La vita post ricostruzione è una vita che dovrebbe avere queste tre verità messe nei nostri cuori. Io non te la faccio la terza domanda, ma io ti rifaccio le prime due, perché la terza verrà naturale. Dove decidi di abitare? Preferisci stare nel villaggio? O vuoi andare nella città santa di Dio, dove Dio ti ha detto è il tuo posto, e dove lì ha la benedizione, e dove lì potrai partecipare all'opera santa del suo nome e glorificare Lui? Due, che cosa vuol dire per te adorare Dio? Davvero, che cosa vuol dire per te adorare Dio, che dovrebbe essere uno degli scopi fondamentali della nostra vita? Tre, come usi il tuo tempo e le tue risorse? Se le prime due gli puoi mettere il check verde, io non ho problemi. So già benissimo dove cosa succederà. Ma non pensare che la terza sostituisca le prime due. Non ci pensare lontanamente. Perché questo è un modo per dire a Dio, io faccio questo e sono sufficiente. Che davvero Dio ci guidi. Che davvero Dio ci guidi. A capire che cosa vuol dire essere stati ricostruiti. Quanto meravigliosa e grande è stata l'opera del Dio che ci ha ricostruito. Quanto è straordinario il nostro Gesù che ha lasciato la gloria per venire sulla terra, prendersi cura di noi e ridarci una speranza e ricostruire le nostre vite, le nostre comunità, le nostre relazioni, la relazione con Lui. E che cosa vuol dire una volta ricostruiti? Vivere una vita degna di questo.